Laser.
Il 1494 è l'anno della discesa di Carlo VIII in Italia. Il re di Francia è alla testa di un esercito di 30.000 uomini dotato di un'artiglieria moderna. Giunge a Milano, poi scende anche a Firenze, dove Piero de' Medici cede alle sue imposizioni. La conseguenza è la cacciata dei Medici da Firenze e la nascita della nuova Repubblica Fiorentina, dapprima con Girolamo Savonarola, in seguito con Pier Soderini, in cui assume un ruolo importante anche Niccolò Machiavelli. In questo contesto di estrema instabilità politico-militare matura l'idea di decorare il grande salone in Palazzo Vecchio con opere che possano glorificare la rinata Repubblica. Soderini chiama due dei più grandi maestri fiorentini, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Lo storico dell'arte, Stefano Zuffi.
Non è uno Stato militarmente e politicamente potente e cerca di comunicare la propria energia attraverso delle opere d'arte di fortissimo valore simbolico, per esempio il David di Michelangelo, che viene collocato proprio davanti al Palazzo della Signoria. All'interno del Palazzo della Signoria si decide di rappresentare su due grandi pareti lunghe 17 metri ciascuna, quindi dimensioni colossali, due vittorie militari dell'esercito fiorentino. Nella realtà si tratta di piccole battaglie, poco più che scaramucce, e questo tra l'altro è notevole il valore fortemente allegorico, simbolico di propaganda. E come autori di queste due grandi battaglie vengono scelti Leonardo e Michelangelo.
A Leonardo viene affidata la battaglia di Anghiari. Lo scontro del 29 giugno 1440 è stato uno dei momenti culminanti della guerra tra la signoria milanese dei Visconti e la Repubblica Fiorentina. La vittoria di Firenze, secondo Niccolò Machiavelli, è stata molto utile alla storia di Toscana.
Siamo nell'anno 1504, l'Italia comincia proprio in questi anni a subire delle pesanti conseguenze dalle guerre di invasione da parte dei francesi e degli spagnoli, e la rappresentazione della battaglia, la rappresentazione della guerra cambia in modo radicale. Ed è in modo particolare Leonardo che osserva con preoccupazione, addirittura con angoscia, il diffondersi delle armi da fuoco anche individuali, i primi archibugi, i primi falconetti, e la loro devastante potenza. E quindi capisce che la rappresentazione della guerra come un nobile torneo tra eleganti cavalieri, come era avvenuto nel secolo precedente, ad esempio nelle battaglie di Paolo Uccello o anche in quelle sia pure più cruente, ma comunque possiamo dire eleganti, ecco, concepite quasi come un esercizio anche di cavalleria da parte di Piero della Francesca nel ciclo di Arezzo, ormai hanno fatto il loro tempo. Adesso la guerra è una cosa diversa.
Leonardo aveva lavorato un anno sul cartone preparatorio nello studio per lui allestito nella sala del Papa nel convento di Santa Maria Novella, prima di iniziare il lavoro nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Vecchio. Qui realizzò soltanto la parte centrale di quella che doveva essere una grande pittura murale, dipingendo la cosiddetta disputa per lo stendardo.
Leonardo rappresenta questa nuova guerra dell'aprirsi del Cinquecento in questo grande cartone, in questo grande disegno della battaglia di Anghiari, che oggi purtroppo è andato perduto, ma che noi conosciamo abbastanza approfonditamente attraverso dei disegni preparatori dello stesso Leonardo e attraverso una ampia serie di derivazioni. In più, Leonardo l'ha, come dire, commentato attraverso dei suggerimenti dati ad un ideale allievo nel Trattato della pittura. E proprio queste pagine, queste parole sono veramente impressionanti, perché Leonardo parla proprio degli archibugi, del fumo degli archibugi, della polvere che si solleva, del rumore, degli scoppi, degli spari.
Farai uomini morti, alcuni ricoperti mezzi dalla polvere ed altri tutti. La polvere che si mischia con l'uscito sangue convertirsi in rosso fango e vedere il sangue del suo colore correre con torto corso dal corpo alla polvere. Altri morendo stringere i denti, stravolgere gli occhi, stringere le pugna alla persona e le gambe storte. Potrebbesi vedere alcuno, disarmato ed abbattuto dal nemico, volgersi a detto nemico e con morsi e graffi far crudele ed aspra vendetta.
E poi la sua lingua, Leonardo tra l'altro veramente è un grande scrittore, sia pure per accenni e per frammenti, parla proprio del fumo dell'artiglieria, parla delle tracce del sangue sulla terra, delle urla, delle grida, e finisce questa frase, dice: la polvere che si mischia con l'uscito sangue convertirsi in rosso sangue, e non farai nessun luogo piano senza le pedate piene di sangue. Ecco, c'è questo rosso sangue, sangue, polvere, è una guerra sporca. Non c'è più niente di nobile, di elegante, di cavalleresco, ma c'è l'urlo, la tragedia, la violenza, la bestialità. La svolta impressa da Leonardo nella rappresentazione delle battaglie e delle guerre è una svolta radicale. Da questo momento gli artisti, i più grandi artisti naturalmente, stiamo parlando dei maestri più sensibili, più profondi, daranno il proprio contributo a un grido contro la guerra, contro gli orrori della guerra. Da Leonardo in poi, attraverso una serie di passaggi che ci portano a Goya e a Picasso, non si tratta più di rappresentare un singolo fatto di una isolata e particolare episodio militare, ma prendere lo spunto per una rappresentazione invece degli orrori universali della guerra e del fatto che quando scoppia una guerra siamo tutti sconfitti.
Leonardo sperimenta una tecnica singolare, l'encausto tramandato da Plinio il Vecchio, che tuttavia si rivela drammaticamente inadatta e instabile sulla grande parete, tanto che a un certo punto l'artista deve sospendere il lavoro per non riprenderlo mai più in realtà. Nel 1563 il capolavoro incompiuto di Leonardo viene nascosto dagli affreschi di Giorgio Vasari in occasione della ristrutturazione di Palazzo Vecchio voluta dal duca Cosimo I de' Medici.
Secondo Giorgio Vasari, i due grandi disegni, i due grandi cartoni di Leonardo e di Michelangelo per le due battaglie previste e poi di fatto mai eseguite per Palazzo Vecchio a Firenze erano, aperte le virgolette, la scuola del mondo. Cioè questi due grandi disegni, questi due enormi disegni, erano considerati veramente esemplari. Dovevano essere uno di fronte all'altro questi due affreschi, ma la concezione di Leonardo e quella di Michelangelo sono completamente diverse. Ricordiamoci che all'epoca di questa contesa, di questa quasi disfida, Leonardo aveva superato i 50 anni e Michelangelo invece era un giovane artista, all'incirca 27enne, che pure aveva già alle spalle dei grandi successi come scultore, la Pietà di San Pietro in Vaticano, il Davide appunto che abbiamo già citato. Ma mentre Leonardo concepisce la battaglia di Anghiari come un movimento turbinoso di soldati, di cavalli, di polvere, di sangue, Michelangelo preferisce un'impostazione completamente diversa. Infatti per la sua battaglia di Cascina, in realtà non aveva rappresentato il momento dello scontro militare tra le due schiere di soldati fiorentini e di soldati pisani, ma ha scelto di rappresentare il momento in cui i fiorentini rapidamente si rivestono, si allacciano le armature, indossano le corazze, imbracciano le armi e si alzano in piedi da un momento di riposo, di relax, addirittura stavano facendo il bagno, per accingersi alla battaglia. Quindi non c'è la rappresentazione drammatica e dinamica dello scontro militare, e c'è invece l'esaltazione del nudo virile, della bellezza, della fisicità di questi giovani uomini, tutti molto atletici, tutti molto muscolosi, che vengono rappresentati da Michelangelo nella pienezza della loro fisicità e nella intrinseca bellezza delle loro sembianze anatomiche. Quindi Michelangelo in qualche modo elude il problema, non rappresenta proprio lo scontro militare, ma ci mostra invece come questi giovani uomini atletici siano dei perfetti nudi virili.
Si può affermare, Stefano Zuffi, che l'evoluzione artistica passa anche attraverso la guerra e i progressi, diciamo, tecnologici, nuove armi?
Si può dire senz'altro. Diciamo che gli sviluppi delle strategie militari e anche delle armi e delle tecnologie militari sono sempre degli spunti importanti per lo sviluppo anche della loro rappresentazione. Si è detto una volta che la guerra, come dire, tira fuori il meglio e il peggio dell'uomo, se vogliamo vederla in questo modo. Tra il meglio c'è certamente una fortissima ricerca di sviluppi tecnologici, ecco, magari applicati a delle armi di distruzione, però non c'è dubbio che le armi possano essere anche di per sé degli oggetti affascinanti. Penso in questo momento a dei cannoni modellati da Benvenuto Cellini, oppure a delle armature, a delle corazze splendidamente decorate. Un dipinto di Caravaggio, dipinto rotondo con la testa di Medusa, era stato concepito come uno scudo di una armatura spettacolare del Granduca di Toscana. Ecco, questo per dire come ci possano addirittura essere queste connessioni. Però ritorno sul fatto che i più grandi artisti hanno sempre guardato alla guerra come ad una tragedia, veramente una tragedia, e si sono dedicati anche agli sforzi per mostrarla come tale, per non idealizzarla, per non cedere alla tentazione della retorica e della esaltazione della gloria militare.
Leonardo, egli stesso ingegnere, progettista d'armi, è profetico. Aveva intuito che lo sviluppo delle armi da fuoco avrebbe reso le guerre ancora più cruente e distruttive.
Carri alle mani!
Nei primi anni del XIX secolo è emblematica la prospettiva antitetica tra i grandi dipinti celebrativi di Jacques-Louis David, pittore ufficiale di Napoleone Bonaparte, e la serie di incisioni Disastri della guerra di Francisco Goya. Da una parte la retorica della propaganda, che veicola un messaggio di potere documentando le vittorie del grande condottiero, dall'altra lo sguardo di un pittore capace di registrare e testimoniare la ferocia e la devastazione della guerra di indipendenza spagnola, il più lungo conflitto delle guerre napoleoniche. Lo storico dell'arte Stefano Zuffi.
La parabola incomparabile di Napoleone ha avuto evidentemente una fortissima ricaduta sulla rappresentazione artistica delle scene militari, delle scene di guerra. E da una parte noi abbiamo gli artisti che inneggiano a Napoleone e che lo mostrano come un eroe quasi mitologico, la grande rappresentazione di Jacques-Louis David di Napoleone che valica il San Bernardo, che è totalmente retorica e anche storicamente falsa, no? Con Napoleone sul cavallo bianco imbizzarrito in cima alle montagne, ma non è avvenuto affatto così il passaggio delle Alpi. Sappiamo che Napoleone soffriva di mal di montagna e ha attraversato i valichi alpini portato in lettiga. Ecco, quindi totalmente retorico. Ma dall'altra parte, appunto, c'è l'anima sensibile e anzi addolorata, dolorosa di Goya, che assiste ormai avanti con gli anni alla brutalità della conquista napoleonica della Spagna, a questa guerra civile che si sviluppa nelle città, nelle campagne, coinvolgendo la popolazione, e la rappresentazione che ne dà Goya è duplice. Da una parte la serie di disegni e poi di incisioni intitolata I disastri della guerra, che sono una rappresentazione quasi macabra, in alcuni casi violentissima, di questa brutalità della guerra e della guerra di occupazione, e poi invece questi due grandi dipinti conservati al Prado, che rappresentano l'insurrezione di Madrid contro, diciamo, le truppe di occupazione napoleoniche e poi la fucilazione di questi insorti. E questi dipinti sono veramente memorabili, indimenticabili, sono delle pietre miliari della storia dell'arte, ma vorrei dire della storia dell'umanità, e questo grande grido di angoscia contro le guerre.
Una lezione, quella di Goya, che riemergerà sul finire dell'Ottocento con lo sguardo disincantato di alcuni esponenti dell'impressionismo sulla guerra franco-prussiana.
Ecco, quando noi pensiamo al gruppo degli impressionisti, pensiamo sempre a queste scene deliziose di giardini, di piaceri, di passeggiate parigine, ma non dobbiamo dimenticare che il momento, il periodo dell'impressionismo coincide con un fatto storico molto importante, cioè la guerra franco-prussiana e la conquista di Parigi da parte delle truppe di occupazione tedesche. Alcuni dei principali artisti dell'epoca sono coinvolti anche personalmente, direttamente nelle battaglie, nelle guerre, e fra questi Manet e Degas. Soprattutto Manet ha dato delle rappresentazioni molto asciutte, molto forti, molto dirette, quasi da cronaca, ecco, da reportage sugli avvenimenti storici del momento, sfuggendo completamente alla retorica e invece dando con occhio lucido e fermo delle immagini della occupazione prussiana di Parigi e anche di una certa angoscia che stava crescendo nel suo animo.
La mitragliatrice canta, le pallottole che sfiorano la nostra guancia hanno il suono di un bacio lungo e fine che voli. Se non fosse il barbaro ondante fetore di queste carogne nemiche, si potrebbe in questa trincea che si spappola al sole accendere sigarette e pipe e tranquillamente aspettare, soldati gli uni agli altri più che fratelli, la morte, che forse non ci oserebbe toccare, tanto siamo giovani e belli.
È una citazione da Kobilek, giornale di battaglia del 1918. L'autore del testo è Ardengo Soffici, pittore, poeta futurista, convinto interventista, era stato soldato nella Prima Guerra Mondiale. Alla guerra i futuristi attribuiscono il potere di rinnovare la storia e l'uomo. Celeberrima la definizione di guerra, igiene del mondo nel manifesto di fondazione del movimento d'avanguardia di inizio secolo. Lo storico dell'arte è Alessandro Del Puppo.
Sicuramente il caso del futurismo italiano è quello più importante, anche quello più eloquente, perché da un lato la maggior parte, se non la quasi totalità, degli artisti futuristi erano dichiaratamente e fervidamente interventisti, e a fronte poi di un'esperienza che molto spesso, questo è il caso esemplare, lo si legge molto bene nei diari di Boccioni, aveva costituito una tremenda e bruciante disillusione, e non soltanto degli ideali attraverso e con i quali si erano avviati alla guerra, ma anche e soprattutto per la coscienza del fatto che la guerra, così come era stata narrata, costruita e rappresentata durante la stagione dell'interventismo, non offriva elementi visivi tali da poter essere tradotta poi in immagini. Cosa fosse più importante, che questa generazione insomma ha affrontato un'esperienza di guerra che smentiva ogni possibilità di rappresentazione.
Una guerra nuova richiede nuovi codici visivi e letterari. La prima guerra mondiale è una guerra lineare e arida, come un problema di geometria che ben si adatta all'anima cubista di Fernand Léger, soldato a Verdun.
Per un conto era rappresentare degli ideali o degli slanci, altro conto era provare a raccontare la realtà quotidiana di una guerra che nessuno si aspettava in quei termini. La prima guerra di massa, la prima guerra tecnologica, un'esperienza del conflitto e soprattutto un'esperienza della morte che negava qualunque possibile continuità con i codici rappresentativi tradizionali che erano quelli della pittura di battaglia. E quindi è chiaro che la guerra moderna era completamente indisponibile ad essere tradotta visivamente, assecondando i codici che per secoli avevano raccontato attraverso il conflitto, l'onore della morte sul campo, eccetera, la guerra. Da un lato vi fu una sorta di, come posso dire, di contrazione in una sorta di registro individuale o solipsistico, cioè la narrazione della guerra diventa essenzialmente un racconto di sé e del mutamento della propria psicologia e della propria identità. In questo senso era importante poter contare sugli stili più moderni, come quelli della pittura astratta, del cubismo e del futurismo, che in fin dei conti costituivano una possibilità di velare e coprire stilisticamente delle realtà che altrimenti sarebbero state inaccettabili in termini più crudamente realistici.
Per documentare la guerra ormai c'è un medium potente come la fotografia, che aveva già raccontato la guerra civile americana.
Qui entrano in campo almeno due fenomeni cruciali durante la Prima Guerra Mondiale. Il primo è l'uso della fotografia e della fotografia istantanea, che si sviluppa moltissimo, soprattutto nei gradi più alti degli eserciti, soprattutto gli ufficiali, che possono documentare direttamente alcuni fatti bellici. L'altro, strettamente legato ed è una conseguenza di questa possibilità di rappresentazione diretta e oggettiva, è naturalmente il ruolo esercitato dalla censura. Quindi da un lato produzione di immagini e dall'altro controllo e a volte negazione di quelle stesse immagini.
L'arte può diventare anche una potente arma di propaganda, in grado di veicolare messaggi politici ben precisi.
Più spesso la propaganda di guerra si appoggiava ai vecchi codici rappresentativi e autoesaltativi dell'esperienza di guerra. La propaganda la si fa soprattutto in Italia, attingendo a quel vecchio, ormai vetusto, sorpassato codice di simbologie, di allegorie, che potevano rendere, da questo punto di vista, l'esperienza della guerra come trasmissibile ad un pubblico più vasto, edulcorando attraverso questo substrato simbolico la realtà effettiva.
Fra coloro che hanno denunciato gli effetti devastanti del primo conflitto mondiale vi sono senz'altro gli espressionisti tedeschi fra gli anni 20 e gli anni 30, da Georg Rotz a Max Beckmann a Ludwig Kirchner fino a Otto Dix, che aveva combattuto come altri sul fronte occidentale e dipingerà il famoso trittico intitolato La guerra. Lo storico dell'arte Alessandro Del Puppo.
Sì, il caso dei paesi germanici e tedeschi naturalmente è significativo, anzitutto perché hanno dovuto necessariamente, a partire dagli anni 20, raccontare quelle vicende dalla prospettiva opposta, cioè dalla parte dei vinti e non dei vincitori. E hanno saputo farlo esasperando in un certo senso la drammaticità del conflitto e rendendolo, se possibile, un passaggio storico ancor più esplicitamente politicizzato. Questa è la ragione per cui nelle opere magnifiche di Georg Grotz o di Otto Dix, il racconto e la memoria della guerra, da un lato si ricollega a una specifica tradizione tedesca, perché questi loro dipinti, queste loro opere molto spesso richiamano esplicitamente i grandi modelli del Rinascimento tedesco, da Dürer in poi. E dall'altra parte però, come dire, rendono ancora più evidente il significato politico, di lotta politica a partire dal 1919, della memoria di guerra, convertendo così ancora una volta l'esperienza individuale in messaggio di più ampio riscatto sociale.
un'arte bollata dal regime nazista come arte degenerata. Molte di queste opere confluiranno infatti nella Grande Mostra di Monaco del 1937, lo stesso anno dell'Esposizione Universale di Parigi, dove viene presentata un'altra celebre opera divenuta l'emblema di un'arte di denuncia.
Tutti hanno in mente da Guernica in poi quanto sia stata importante l'attività dei pittori di operare su questo piano di denuncia, ma forse la cosa più importante è che soltanto i grandi pittori, a partire da Picasso, sono stati in grado di raccontare quelle vicende, però in un certo senso sì, partendo da dei dati concreti e veri, il bombardamento di Guernica, però giungendo attraverso la pittura ad un messaggio che era universale, che trascendeva la singola realtà della morte, della distruzione o della guerra.
Come universale è il dolore della perdita che alcune artiste donne hanno saputo rappresentare magistralmente, fra queste l'italiana Adriana Bisifabbri e la tedesca Käthe Kollwitz.
Il caso di Käthe Kollwitz è forse quello più noto, ve ne sono anche in Italia di meno noti, come ad esempio Adriana Bisifabbri, che negli anni di guerra realizza delle bellissime copertine per alcuni giornali illustrati italiani. E nel caso di Käthe Kollwitz è chiaro che la sua peculiare sensibilità, l'esperienza individuale di aver perso i figli, e la condotta a delle immagini particolarmente forti e iconiche, come l'incisione che raffigura il gruppo di madri, in questa sorta di accrocchio di donne in lutto che si stringono l'una con l'altra proprio per denunciare non la retorica della vittoria, ma il dolore della perdita.
Mentre lo swing americano tiene alto il morale delle truppe alleate, in Europa si scoprono ancora una volta la disumanizzazione e la barbarie della guerra, la devastazione di massa e gli orrori dell'Olocausto. L'arte testimonia e documenta a suo modo. All'inglese Paul Nash, per esempio, reclutato come artista ufficiale di guerra, si devono alcune delle immagini più memorabili di entrambe le guerre mondiali, viste dalla parte britannica. E i dipinti e i disegni del pittore David Oller, sopravvissuto ad Auschwitz, saranno usati come prove nel dopoguerra in alcuni processi contro i negazionisti. Ma ormai è predominante la presenza dei nuovi media. Lo storico dell'arte è Alessandro Del Puppo.
Naturalmente lì entra in gioco un'ulteriore innovazione tecnica, che è quella della documentazione filmica. E quindi gli storici e il pubblico hanno a disposizione una quantità di materiale con supporti, con stili e quindi necessariamente con narrazioni diverse. Naturalmente in quel caso il ruolo della censura non è sicuramente inferiore. È significativo però che quanto più presero spazio le tecniche di documentazione moderna, la fotografia, il cinema, tantomeno i pittori, gli artisti più tradizionali che operano con i mezzi tradizionali si sentono adeguati a quel tipo di rappresentazione. In fin dei conti la storia della Seconda Guerra Mondiale è anche la storia di come non sia stata dipinta. È stata vista sicuramente ma attraverso una pletora di immagini, ma non più attraverso la pittura che a quel punto si trova pressoché definitivamente estromessa dai nuovi media.